Ferruccio Pinotti, buonasera.
Buonasera, grazie mille Livio e grazie al posto delle parole, complimenti per il lavoro culturale meraviglioso.
Eccoci qua per raccontare il nuovo libro di Ferruccio Pinotti. Abbiamo ospitato Ferruccio Pinotti con il libro Potere Massonico la scorsa estate. Adesso il libro era pubblicato da Chiare Lettere con la prefazione di Aldo Cazzullo, e adesso insieme con il giornalista del Corriere della Sera Ferruccio Pinotti andiamo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, una indagine molto corposa. Si intitola La setta divina, il movimento dei focolari fra misticismo, abusi e potere. Lo ha pubblicato la casa editrice PM, è uscito da pochi giorni e anche se da pochi giorni è in circolazione questo libro, ha già avuto la sua eco. Il movimento dei focolari ha già messo parole in campo, non lo so se per difendere una posizione, ma in ogni modo andremo a comprenderlo in questa conversazione. Ora, perché Ferruccio Pinotti l'attenzione sul movimento dei focolari? Poi andremo a capire, a comprendere che cos'è questo movimento, chi l'ha fondato, perché qui si parla della fondatrice in una maniera un po' diversa, perché ricordiamo che la fondatrice sta facendo un percorso verso la beatificazione, quindi è un percorso complesso, e questo libro forse può essere una pietra d'inciampo. Come mai l'attenzione giornalistica investigativa verso questo movimento?
Guarda, allora, innanzitutto grazie. Il movimento dei focolari è un movimento di grande interesse perché, diciamo, fa seguito alle mie inchieste, ai miei libri sull'Opus Dei, pubblicato anni fa, un grande successo, anche quello, un libro di grande fortuna, un altro che ho scritto l'anno prima, come una liberazione. E quindi, diciamo, è, si può dire, la terza parte di una trilogia dedicata ai movimenti cattolici. Hanno quei movimenti che hanno delle caratteristiche un po' particolari, perché a seconda di come li si può valutare, analizzare, possono essere, diciamo, valutati come espressione di un cattolicesimo integrale, molto forte, molto convinto, ma anche, secondo visioni più critiche, movimenti, diciamo, a deriva settaria, perché presentano delle caratteristiche uniche che li rendono del tutto particolari e che li hanno posti di recente anche all'attenzione di Papa Francesco, che non più tardi del 16 settembre scorso si è rivolto a questi movimenti, invitandoli appunto ad evitare abusi, ad evitare, diciamo, culto della personalità del fondatore, a rinnovare le cariche. Tra l'altro, sempre recentemente, Francesco ha commissariato i Memoris Domini, che sono la branca più interna di Comunione e Liberazione. E quindi diciamo che c'è un grande movimento in questo momento della Chiesa che riguarda questi movimenti laicali, questa grande realtà, che riguarda anche le donne, riguarda gli abusi. Diciamo che il Papa ha acceso un faro e lo ha acceso anche molto sui focolari, ai quali si è rivolto il 1 di febbraio di quest'anno in maniera molto diretta dopo la loro assemblea, appunto parlando di abusi di potere, di abusi di coscienza, mancanza di sinodalità. Quindi, insomma, diciamo che le osservazioni vengono in primo luogo anche dal Vaticano stesso e dal Papa, quindi non sono di poco conto.
Detto ma questo, si può, Ferruccio Pinotti, mi scuso per l'interruzione, però certo. Si può pensare che questo sia un desiderio di centralizzare il più possibile la voce della Chiesa attraverso queste prese di posizione del papato? Mi riferisco, per esempio, leggendo questo saggio, lo ricordo, La setta divina, mi veniva in mente un'altra posizione, anche molto discussa, no? Dove il Papa Francesco era protagonista, ovvero il caso del monastero della Comunità di Bose. Ora, sono due realtà completamente diverse, sia chiaro, no? Completamente diverse, però in ogni modo la voce del Papa ha fatto sì che qualcosa succedesse. E questo come lo possiamo leggere?
Sì. È una citazione la tua acuta e raffinatissima, quella della Comunità di Bose di Enzo Bianchi, perché anche in quel caso lì il richiamo del Papa è giunto come un invito a non creare chiese nelle chiese, come forse anche un invito forse anche a centralizzare. Anche questa lettura ci sta, anche questa lettura può essere valida, nel senso che il Papa si capisce che nei confronti di queste realtà che tendono a porsi in una maniera autonoma e con delle prassi che lui giudica in maniera critica, vengono poste sotto la sua osservazione, sotto critica. E questo lascia spazio a un enorme dibattito, perché in realtà tipo appunto la comunità di Bose è molto diversa dai focolarini, quali a loro volta sono diversi da Cielo, dall'Opus Novi,
stiamo perdendo un po' il segnale della linea, Ferruccio Pinotti, vediamo un po' se riusciamo.
Adesso mi senti meglio,
peggio. Adesso ci sentiamo meglio, certo.
Ecco, appunto, quindi sono tutte realtà molto complesse, molto diverse, sulle quali però il Papa ha un atteggiamento molto diverso da quello che era quello di Benedetto XVI e ancor più di Giovanni Paolo II, quindi è un fenomeno di grandissimo interesse.
Eh sì, un fenomeno di grandissimo interesse. Poco fa Ferruccio Pinotti ha citato un'altra realtà che è una realtà importante, Comunione e Liberazione. Anche qui abbiamo dei movimenti interni, no? E si parla niente meno che, se ricordo bene un titolo, di una resa incondizionata alle indicazioni, uso una parola leggera, indicazioni di Papa Francesco. Ora Julian Caron si è dimesso da presidente. Ora, che cosa sta succedendo, Ferruccio Pinotti? Qui non possiamo più semplicemente dire che è un'indicazione rivolta al movimento dei focolarini, a Comunione e Liberazione, alla comunità di Bose. Qui c'è un disegno strategico del Papa o del Vaticano molto preciso, sembra.
C'è un disegno molto forte che dagli osservatori viene letto in maniera molto diversa. Diciamo, un certo mondo integralista cattolico lo legge, tanto per intenderci, come quel... come si chiama? Quel signore che è in America, no? Che parla sempre dall'America... Ecco, viene letto come, diciamo, un attacco di tipo massonico, come una cattiveria, Monsignor Viganò. Ecco.
Cioè, Carlo Maria Viganò.
Sì, c'è chi come Viganò e come altri mondi cattolici interpreta l'attacco a questa realtà come un attacco al mondo cattolico originale, integralista, tridentino, latino, tradizionale, preconciliare, chiamiamolo, no? E quindi come un disegno, diciamo, di sovversione portato avanti dall'interno dal Papa, che vuole fare della Chiesa qualcos'altro. C'è chi si spinge a parlare di anticristo, chi invoca il fatto che il legittimo soglio di Pietro appartiene ancora a Benedetto XVI, che è ancora in vita, che è Papa emerito, no? Quindi questo, l'ala, diciamo, di destra, l'ala cattolica di destra, legge queste scelte critiche di Francesco in maniera così problematica. C'è chi invece le vede come delle critiche molto severe alle derive settarie di questi mondi, alle derive, agli abusi, alle derive integraliste, ecco, e che quindi, diciamo, saluta gli interventi di Francesco come interventi che fanno pulizia di mondi che hanno preso delle derive che poi in passato hanno visto anche i lefebvriani, insomma ce ne sono state varie, che spaziano dall'eretismo alla psicosetta, e quindi è un movimento di grandissimo interesse da qualsiasi prospettiva lo si valuti, ecco, io non... intendo essere un analista in questo tipo di cose, cioè non faccio una scelta di tipo ideologico, ecco, il mio proposito è sempre stato quello di documentare, di offrire elementi di riflessione, di scavo, di inchieste, di intervista, diciamo.
E in questo caso il movimento dei focolari ha messo sotto la lente di ingrandimento nelle indagini di Ferruccio Pinotti proprio in questo tempo di passaggio da quello che era il periodo fondativo poi alla fase di ricostituzione di questo movimento, che era nato da Chiara Lubich. Chi era?
Sì. Chiara Lubich era una figura di grandissimo interesse, una giovane trentina nata nel 1920, una ragazza di profonda fede cattolica, carismatica, ieratica, una ragazza capace di creare attorno a sé una piccola comunità che chiamò appunto Focolare nel 1943, durante la guerra, per aiutare i poveri, gli sfollati, coloro che soffrivano, quindi nata con intenti più che nobili, più che belli. Questa signora poi procede poco a poco a istituzionalizzare questa piccola realtà trentina, e con l'appoggio del vescovo di allora, di Trento, De Ferrari. Nel 49 però c'è un cambio di passo, lei diciamo riceve delle visioni mistiche tra il 49 e il 51 che vengono chiamate Paradiso 49 del 49, un testo in gran parte misterioso che io però svelo completamente nel libro, ma misterioso anche agli stessi focolarini, nel senso che si tratta di rivelazioni mistiche molto complesse che poi possiamo analizzare se c'è il tempo, molto molto forte, con delle visioni molto forti, molto molto diciamo importanti sul piano proprio anche teologico, cattolico, no? Che all'epoca furono nascoste perché potevano far pensare a eresia, tanto che la Lubitsch venne posta sotto la lente di osservazione del Sant'Uffizio, l'attuale congregazione per la dottrina della fede, per lungo tempo. Le venne anche chiesto per un po' di farsi da parte, le carte vennero nascoste, dopo intervenne un appoggio molto importante che era quello di Montini, allora cardinale, ecco, e il quale era legato da stretti rapporti di parentela con la migliore amica della Lubitsch, che era la Giulia di Colonari, appartenente alla famosa famiglia di Colonari, grandi produttori vinicoli, che sono stati i primi a donare anche i terreni, un centinaio di ettari, in quel di Loppiano, vicino a Firenze, dove sorge diciamo uno dei centri più importanti dei focolari, no? Montini poi diventa papa e quindi dà una prima approvazione formale a questo movimento, lo incardina. Il movimento poi viene dopo sostenuto molto da Giovanni Paolo II, anche in funzione anticomunista nei paesi dell'est, nasce questo rapporto molto forte tra la Lubitsch e Giovanni Paolo II, e quindi cresce molto fino a diventare una realtà presente in 182 paesi del mondo, con 2 milioni di fedeli, con un patrimonio anche molto molto importante. E tuttavia è una realtà però che presenta delle problematicità, perché nel corso del tempo emergono purtroppo degli abusi. Abusi di che tipo? Sono abusi spirituali, abusi umani, abusi psicologici, purtroppo anche abusi sessuali e di pedofilia, abusi di coscienza, abusi di autorità, ma queste sono espressioni che ha usato Papa Francesco, quindi non sono diciamo mie. Ecco, e tutto questo genera un problema che a poco si ingigantisce, inizia a esserci un fenomeno di persone fuoriuscite dal movimento che si mettono in contatto con me, che mi chiedono proprio aiuto, essendo io un giornalista specializzato in questi temi molto specifici, nel mettere insieme diciamo delle testimonianze, nel dare voce a queste vittime, a queste persone che hanno sofferto in maniera molto forte. E così nasce il libro.
E così nasce il libro per far uscire dal cono d'ombra questa realtà, che è una realtà su cui bisogna semplicemente ragionare, mettersi in una maniera razionale a confronto di questa cosa che è successa, sta succedendo e che non deve ovviamente più succedere, perché è giusto superare certe retoriche, perché altrimenti noi ci adagiamo nella retorica, nel luogo comune, in questo caso il movimento dei focolari, persino nella fiction, senza nulla togliere, no? a sì, questa esperienza, sì, che è un'esperienza importante in quanto ha fatto conoscere a buona parte del pubblico, molta parte del pubblico, anzi questa realtà. Però il lavoro del giornalista è quello, non è quello di creare una fiction con un copione, ma è quello di realizzare una indagine. E realizzando l'indagine, per forza di cose, certe porte che sono difficili da aprire vengono aperte. Quali sono state le difficoltà?
Le difficoltà sono state molte, perché bisognava costruire con queste vittime un clima di fiducia, un clima di empatia molto forte, perché si tratta di persone che hanno sofferto, che hanno pagato in maniera molto cara, che hanno vissuto depressioni profonde, vi sono stati anche molti suicidi, che sono uscite dopo 40-50 anni di appartenenza, per cui hanno sofferto tanto e alcune hanno infatti chiesto lo pseudonimo, altre invece hanno messo il nome e cognome, hanno voluto ricontrollare mille volte la loro versione raccontata. È stato un percorso umano veramente difficile, travagliato, anche doloroso, devo dire. Però poi è stato molto importante confrontarsi con i vertici del movimento, in particolare con la nuova presidentessa Margaret Karam, che è stata eletta a gennaio di quest'anno, una figura di enorme interesse, di origine palestinese, famiglia araba, cattolica, poi passaporto israeliano, studi in America in un'università ebraica, insomma una figura molto molto articolata e interessante, e anche col suo co-presidente, che è un religioso, Don Jesus Moran, stato incaricato di vagliare le situazioni, come dire, di abuso, e con loro, nella loro sede a Rocca di Papa, vicino a Roma, la sede centrale, ho avuto modo di confrontarmi, e l'esito di questa grande intervista è contenuta nel libro, anche in una sintesi che ho pubblicato sul Corriere. Ed è interessante che loro intelligentemente riconoscono queste situazioni critiche, queste criticità del movimento, che non sono solo fatte da singoli casi, che si ripetono in maniera uguale a tutte le latitudini del globo, ma sono fatte anche proprio, diciamo, di un'interpretazione molto forte di quello che era il pensiero della Lubitsch, di una serie di prassi che tendono ad annullare la personalità dell'individuo.
Perché tutti siano una cosa sola, no? Riprendendo le parole del Vangelo di Giovanni, era una frase molto cara, certo, cara Lubitsch, però perché tutti siano una sola cosa può essere anche un attraversare un dolore che può portare a delle situazioni molto critiche, Ferruccio Pinotti.
Assolutamente sì, nel senso che quello che era appunto Saggio Vangelo di Giovanni, ma anche il Testamento di Gesù Cristo, il famoso ut unum sint, no? Dopo viene letto da Chiara affinché tutti siano, come dire, tutti si identifichino in lei. Lei ha parlato di se stessa come la vicaria di Maria, ha chiesto proprio l'annullamento, funzione, diciamo, della sua mission, della mission del movimento. Espressioni come tagliarsi la testa, essere niente, essere il nulla, tutte cose che, se vengono interpretate in maniera matura e consapevole da persone formate, possono essere vissute anche positivamente, quindi nel movimento ci sono persone anche realizzate e serene, ma se vengono, diciamo, trasfuse in personalità molto fragili, in età molto delicate come i 10-11 anni, l'adolescenza, possono produrre uno stravolgimento dell'intera personalità e dell'intera esistenza di una persona con esiti molto importanti, molto gravi.
Ecco, è uscito l'altro giorno, c'è stata una caduta di linea, speriamo di non aver perso Ferruccio Pinotti. Diceva, è uscita una dichiarazione da parte del movimento dei focolari. Ecco, in che modo questa dichiarazione, non dico aggiusta il tiro di quanto è stato fatto, come si può leggere questa dichiarazione, tra l'altro scritta dall'addetta stampa del Movimento dei Focolari?
Sì, ma io l'ho trovato una dichiarazione molto intelligente, matura, responsabile, nel senso che la dichiarazione non si pone in termini di scontro, ma diciamo riconosce le criticità, riconosce il dolore, dice il dolore non si discute. Noi chiediamo perdono, ce ne scusiamo, lo vogliamo, come dire, questo dolore accogliere, riparare, se possibile. Certo, dice il libro, è un libro, come dire, unilaterale, che dà voce solo a queste esperienze negative e non voce alle migliaia di persone che vivono bene questa esperienza. Questa è una critica corretta, una critica che accetto, una critica che ci sta, nel senso che ci sono sicuramente migliaia di persone che vivono positivamente l'esperienza del movimento dei focolari, questo tipo di carisma, Ecco, però a giudicare dalle grandi reazioni che ho ricevuto io sui social, ma anche altre persone come Renata Patti, che ha scritto una testimonianza molto forte anche lei in un libro, e Gordon Urquhart, tanti altri che sono stati nel movimento, la pioggia di contatti, di testimonianze che abbiamo ricevuto in questi giorni è veramente una cosa molto forte. Tutti quanti raccontano un po' la stessa realtà, quindi diciamo che i vertici del movimento hanno reagito intelligentemente, questo anche con il Corriere, nell'ammettere che le criticità esistono, vanno affrontate in maniera intelligente. Bisogna adesso sperare che, diciamo, alle scuse e all'impegno, diciamo, formale seguano poi azioni concrete e anche una volontà di vero cambiamento, diciamo.
Il titolo di questo saggio è La setta divina. La parola setta ci pone nella condizione molto difficile nei confronti del movimento dei focolari. È un titolo che crea attenzione, oppure la parola setta si attaglia a questo movimento, Ferruccio Pinotti?
È una parola, mi rendo conto, provocatoria, una parola forte, una parola, diciamo, piuttosto pesante, ecco, mi rendo conto. Certo è che se uno legge per esempio la prefazione del padre Pierre Vignon, oppure di altri religiosi, Suor Vitalina, tanti altri come il gesuita che ha fatto un libro sulle derive settarie, ci si rende conto che purtroppo determinate procedure che vanno dal love bombing alle tecniche di mind control, alla protezione sistematica dei redditi e dei beni, sia personali che familiari, all'obbedienza cieca, sino anche a realizzare in depressione e in suicidio, purtroppo, lo dico con molto dispiacere e con profondo rispetto per i focolari e per tutti questi gruppi, purtroppo hanno queste cose, delle caratteristiche settarie che sono analizzate nel libro, appunto anche da teologi, persino il cardinale Martini, espresse, seppure in forma privata, delle forti preoccupazioni in una lettera proprio relativa ai focolarini, individuando 8 elementi di deriva settaria. Insomma, il cardinale Martini non era l'ultimo arrivato, voglio dire. E quindi mi spiace molto, perché appunto non c'è da parte mia alcuna forma di avversione personale, ho trovato anche delle persone molto, molto carine e disponibili a dialogo, nella persona appunto della responsabile dell'ufficio stampa, ma nella stessa presidentessa Caram, ho trovato persone intelligenti, quindi mi auguro che, come hanno detto loro, questo libro sia uno spunto a rinnovamento per non cadere appunto nella trappola della deriva settaria, che poi spinge Francesco a scelte dure, perché non dimentichiamoci che già prima di Francesco erano stati commissariati i legionari di Cristo. In questo momento CL è in condizioni di quasi commissariamento, perché non solo sono commissariati in Memores Domini, cioè la branca più interna, cui apparteneva Formigoni, ma non sono stati in grado di individuare il successore di Carron, quindi si rimettono, come hai detto giustamente tu, all'indirizzo del Papa. E quindi questo vuol dire, poi c'è tutto il tema che sta esplodendo della condizione della donna all'interno della Chiesa, ed è curioso notare, non l'abbiamo detto Livio finora, ma questo è il primo e unico movimento a guida esclusivamente femminile.
È stata la prima donna che è entrata a parlare in una moschea, ha fatto cose straordinarie cercando di unire, certo, i cattolici e gli ortodossi. Bisogna anche, certo, ricordare questo, perché poi altrimenti si guarda, certo, la cosa stata, semplicemente da un solo lato.
È stata una figura molto importante del dialogo interreligioso, che ha parlato con gli indù, con i musulmani, con tutte le religioni, che ha aperto dei ponti. E io credo che la volontà di Francesco sia di valorizzare questo aspetto ecumenico di dialogo interreligioso attraverso proprio una figura di rinnovamento come la Carram, di grande formazione internazionale, per farne un qualcosa di nuovo, superando gli aspetti più problematici, le criticità. Io credo che l'indirizzo sia questo, però non è possibile che un movimento a guida esclusivamente femminile si sia tradotto in un sistema di vessazione della donna. Ecco, questo è una cosa non solo curiosa, ma inaccettabile, perché i problemi maggiori riguardano proprio la branca femminile, ancor più che quella maschile.
Io vorrei porre una domanda tornando per certi aspetti all'inizio della nostra conversazione, Ferruccio Pinotti, senza nulla togliere a ciò che è successo nel movimento dei focolari. Nella pagina del sito focolare.org ci sono alcuni numeri che sono molto importanti. 2 milioni, più di 2 milioni gli aderenti al movimento dei focolari presenti in 182 paesi. Sono più di 350 le chiese e comunità ecclesiali di cui fanno parte le persone che si riconoscono nello spirito dei focolari, non sono solamente cristiani cattolici. Ora, oggi come oggi, che è un tempo di crisi a largo raggio e che la crisi attraversa tutti quanti e tutto quanto, al di là di quello che è successo nel movimento dei focolari, ma questo vale anche per gli altri gruppi, sì, accentrando tutto nel Papa, nel Vaticano, si accentrano anche gli introiti oppure no?
Questa è un'ottima domanda. Ecco, premessi che i numeri sono molto importanti, basta pensare che si è tenuto recentemente un incontro di 181 vescovi dichiaratamente amici del movimento, sono oltre 7-8 i cardinali, e insomma c'è proprio un'ala anche della curia molto importante. E il tema è importante perché questi movimenti portano fedeli, portano anche risorse, soldi, beni, lasciti, donazioni. Quindi accentrarli da un lato può ricondurre, diciamo, alla Chiesa ufficiale diciamo determinate risorse, però può significare anche un impoverimento, perché è indubbio che questi movimenti, come aveva capito bene Giovanni Paolo II, rappresentano un validissimo momento, diciamo, di espansione alternativa della Chiesa in momenti di crisi delle vocazioni, di momenti di difficoltà, diciamo, a captare fedeli e anche vocazioni sacerdotali eventualmente, no? Quindi è un equilibrio molto delicato quello che si gioca tra queste realtà ecclesiali e la realtà centrale rappresentata dal Vaticano, dai suoi dicasteri e dal Papa in primis. Quindi è un balance, un equilibrio che ha degli spostamenti e che in questo momento pende, diciamo, dalla parte della criticità, nel senso che Francesco dimostra, diciamo, un atteggiamento critico. Questo però non vuol dire che li cancellerà o li abolirà o li commissarierà tutti. Io su questo sarei molto, molto cauto e prudente, ecco. Io ritengo che lui cercherà di riformarli, cercherà di evitare gli aspetti più estremi, facendo quindi sentire la sua autorità, il suo magistero, nel chiedere, diciamo, attenzione, rispetto, pur lasciando sviluppare questi carismi, diciamo. Questo però, appunto, non deve autorizzare derive di tipo settario, non deve autorizzare abusi, perché quelli sono comunque inaccettabili per qualsiasi tipo di realtà.
Il movimento dei focolari fra misticismo, abusi e potere, lo abbiamo raccontato in questa conversazione insieme con Ferruccio Pinotti, autore del saggio La setta divina, saggio pubblicato da PM. Ma prima di salutarci, Ferruccio Pinotti, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ma il libro che fa compagnia, a me personalmente, io sto leggendo i libri di Jules Beck, che è un autore che a me piace molto, e che ho citato anche proprio in questo libro, sì, La possibilità di un'isola, perché questo libro parla proprio di un movimento, diciamo, a deriva settaria, e parla descrive una sorella suprema, e quindi mi è sembrata curiosa questa somiglianza tra certi climi e atmosfere che ben descrive il Beck, che ho avuto modo anche piacere di seguire alla Sala del Libro di Torino. E l'ho citato in più di un passo perché vi sono delle curiose somiglianze tra questo movimento, che non si capisce bene quale sia, che lui descrive in quest'isola, ma lui stesso scrive in una frase che questi movimenti paradossalmente sembrano antichi, eppure crescono, si sviluppano. Quindi c'è un bisogno di certezze, c'è un bisogno di di un'offerta esistenziale molto forte.
E nello stesso tempo alla domanda, alla richiesta, al bisogno di spiritualità, dall'altra parte non si deve abusare, per l'appunto, di questa nuova ricerca di spiritualità. Grazie davvero.
Grazie mille Livia, al posto delle parole, veramente complimenti per il lavoro meraviglioso di testimonianza culturale che fate.
Grazie per tutto e buon lavoro, Ferruccio.
Grazie, buona giornata, arrivederci, grazie.